Buon pomeriggio a tutti e bentornati, come dico sempre, sui nostri canali. Oggi ho il piacere di avere come ospite il professor Luciano Canfora, storico, analista politico, intellettuale. Non so, professore, se le piace questo termine. Ad ogni modo, ho il piacere di averlo qui, anche perché ha appena pubblicato un libro che si intitola Dizionario Politico Minimo, edito dalla Fazio Editori. E, professore, lo sto leggendo, ovviamente mi scelgo prima delle 50 voci che appunto compongono questo dizionario politico minimo. Ho iniziato da quelle che, non lo so, mi interessano maggiormente, però complimenti, è davvero molto molto interessante, ripeto, eccolo qua, edito dalla Fazio Editore, con a cura di Antonio Di Siena, che tra l'altro è un giornalista che collabora anche con l'Antidiplomatico, che fa una serie di domande appunto al professor Canfora, il quale risponde ovviamente sempre partendo dalla storia. Professore, io sa, frequento qualche salotto televisivo e ogni qualvolta che cerco un pochino di approfondire il tema dell'astensionismo, io sono convinto, magari mi sbaglierò, spero di sbagliarmi, che per la prima volta si scenderà sotto il 50% degli aventi diritto al voto alle prossime elezioni europee. Secondo me voteranno meno, appunto, voterà meno di un cittadino su due, sostanzialmente. E noto che molti segretari di partito politici che ovviamente devono far finta di preoccuparsi di questo andazzo che sta per me trasformando la democrazia in qualcosa che non è democratico, in realtà non sono affatto preoccupati perché molti partiti comunque possiedono dei pacchetti di voti o comunque un voto non per forza controllato, diciamo illegalmente, ma in un certo senso un voto che io definisco di sistema, di establishment o di apparato. E questo gli consente fondamentalmente di andare avanti e di permettere le elezioni poi di capibastone. Dunque io noto che nonostante le dichiarazioni chiaramente politicamente corrette siano quelle, ah che brutto l'astensionismo, il sistema oggi politico italiano non è minimamente preoccupato da questo dato allarmante che per me sta via via trasformando le nostre democrazie in qualcosa di, io le definisco democrazie deviate, ma non soltanto perché non vota più nessuno, anche perché chi non vota per me, professore, ha le proprie ragioni. Lei chiaramente nel libro parla di costituzione di sovranità popolare e parto appunto da S di sovranità, perché io reputo, e le lascio la parola, che una delle ragioni principali per le quali molti cittadini che fino all'altro ieri votavano hanno deciso di non votare più è perché pensano che il voto sia diventato un esercizio inutile. E dato che la parola sovranità è una bellissima parola, che la troviamo nell'articolo 1 della Costituzione, è stata vilipesa negli ultimi anni, come dire, associata a qualcosa di negativo, le lascio la parola appunto su questo termine, sovranità, e sul perché le persone hanno smesso sostanzialmente di votare.
Bene, grazie, grazie. Ma intanto direi che non è un fenomeno soltanto italiano. Per dire, è noto da decenni e decenni che nel paese che viene esibito come il più democratico del mondo, non so con quale coraggio, cioè negli Stati Uniti d'America, meno della metà va a votare degli aventi diritto. Fra l'altro lì c'è un meccanismo abbastanza punitivo, nel senso che il certificato elettorale non viene recapitato agli elettori, ma va richiesto dall'interessato. E ci fu una battaglia nella prima presidenza Clinton. Clinton sostenne di voler modificare questo meccanismo punitivo, escludente di fatto. Ma non c'è mai riuscito, non c'è mai riuscito né nel primo né nel secondo mandato della sua lunga carriera di Presidente degli Stati Uniti. E quindi già lì abbiamo un fenomeno per cui chi riesce eletto non solo è espresso da metà dei cittadini degli Stati Uniti d'America, poi neri, ispanici, eccetera, sono la maggioranza dei non votanti, tra l'altro. Ma c'è anche poi quel modo di secondo grado per cui i grandi elettori, può accadere, ed è già accaduto varie volte, che chi ha più voti elettorali non riesce presidente. In fondo anche Hillary Clinton aveva avuto più voti di Trump, ma Trump diventò presidente. Un grande modello, diciamo così, da imitare e che ci viene esibito in continuazione con molti elogi, eccetera. Un altro paese che viene sempre elogiato è la Confederazione Svizzera, dove referendum a getto continuo, anche per stabilire se una strada deve o no essere a senso unico, va a votare il 5, il 10% degli elettori, e la risposta che danno i cosiddetti politologi è: bene, sono gli unici veramente sensibili politicamente, e quindi gaudeamus igitur, va bene. Però è un po' la caricatura, diciamo, del meccanismo rappresentativo elettivo. Non va a votare tantissima gente perché ha maturato la convinzione che sia inutile, questo è il vero problema. Perché inutile? Per due fattori, entrambi molto interessanti. Uno è il progressivo rassomigliarsi delle forze politiche tra loro, perlomeno di quelle di maggior peso. L'altro è la irrilevanza delle decisioni dei parlamenti nazionali rispetto alle direttive politico-militari della NATO, economiche e finanziarie dell'Unione Europea. Quindi l'80%, diciamo così, delle decisioni che si prendono in realtà non si prendono, si accettano e vengono da organismi lontani e inaccessibili a qualunque intervento dal basso, come si usa dire. E c'è voluto un po' di tempo per capirlo, adesso è chiaro a moltissima gente, e quindi uno dice: è un giochetto che non ci interessa. È un peccato, è molto doloroso tutto questo, perché in certo senso è un'incrinatura fortissima al principio del suffragio universale, che fu durante il secolo XIX e per larga parte del XX la bandiera delle battaglie, soprattutto del movimento operaio, del movimento dei lavoratori organizzati, perché i primi veri partiti, al di là delle conventicole liberali, erano i movimenti dei lavoratori, con vari nomi variabili, anche quello italiano, il Partito Socialista, prima si chiamò il Partito del Lavoro, in Inghilterra continua a chiamarsi così. La sostanza è quella: quando il movimento dei lavoratori si organizza in partito, riesce a fare breccia negli equilibri sociali ed economici del proprio paese. Allora, nel momento in cui i partiti non esistono come tali, si rassomigliano perché sono delle élite intercambiabili purtroppo anche quando si candidano, le persone sono incerte, vado lì o vado di là, vengono sedotti con attrattive varie. Il fatto che siano intercambiabili è di una tale gravità che non ho parole sufficienti per descrivere questo fenomeno. E allora il non voto è una sorta di presa di coscienza e di protesta, purtroppo impotente, perché chi poi effettivamente va a votare produce una certa rappresentanza, quella rappresentanza decide per tutti, nei limiti in cui è concesso alla rappresentanza di decidere, quella specie di fettina residuale rispetto a un ideale 100%. Questa è la dura realtà. Aggiungiamo anche che il meccanismo europeo, questo strano meccanismo che è stato messo in essere, filtra sempre di più l'effettivo peso del voto popolare. Il Parlamento europeo viene eletto, ma non è che sia un organo decisionale come i parlamenti nazionali, non lo è. Si occupa, non so, la pubblicità non deve essere sessista, le gabbie per le galline da uova devono avere una certa dimensione. Questo mi ricordo, ebbi un dibattito tantissimi anni fa con l'attuale sottosegretario Mantovano, che è persona molto preparata, anche giurista, e lui era molto critico in questo dibattito verso la struttura europea. E portava proprio l'esempio di una delibera appena fresca presa allora sul potenziale allargamento delle gabbie per galline da uova, e questa era una delle decisioni prese con forza dal Parlamento europeo. Non lo dico per così fare troppa ironia, sto citando tra l'altro il pensiero di uno che è molto esperto e direttamente consapevole di questa storia. Dopodiché quel Parlamento è il luogo dove si combinano alcune alleanze variamente strutturate che producono la Commissione europea, la Commissione elegge il suo presidente, poi il Consiglio europeo e l'insieme dei capi di governo. Allora, tutto questo distribuisce in maniera capillare il potere decisionale, che di fatto poi è un organismo che conta più di tutti, che è la Banca Centrale, ovviamente. Anche perché il 99% di quel che ci viene detto è: state violando i parametri, sarete sottoposti a una procedura di infrazione. Quindi quella è la voce autorevole, tutto il resto fa da contorno. All'inizio non si era capito, ora molti purtroppo se ne sono resi conto.
Ma infatti, professore, il paradosso è proprio questo, che l'unico organo appunto in Europa democraticamente eletto, il Parlamento europeo, è quello che ha minore potere decisionale. Insomma, non sono le stesse cose, però io lo vedo anche rispetto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che è un organo non elettivo, ma comunque più democratico, perché comunque certo, le nazioni votano tutti, ma poi le decisioni di fatto non sono vincolanti, sono vincolanti soltanto le decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dove cinque paesi che...
Come? Non sempre, perché certe volte vengono calpestate anche quelle, no?
Sì, del Consiglio di Sicurezza. Teoricamente, ha perfettamente ragione, teoricamente sono vincolanti le decisioni del Consiglio di Sicurezza, ha perfettamente ragione. Ricordo che nel 2016, poche settimane prima che Obama lasciasse la Casa Bianca, in maniera tra l'altro piuttosto sorprendente, gli Stati Uniti d'America si astennero ad una risoluzione che chiedeva lo stop dell'avanzamento delle colonie illegali, criminali, questo è il mio giudizio, in Cisgiordania, appunto ad opera di questi coloni messianici fondamentalisti israeliani, appunto, e quella decisione vincolante del Consiglio di Sicurezza non è stata appunto mai applicata. Poi arriveremo anche alla P di Palestina, però restiamo un attimo sul tema, professore, dell'Unione Europea, dei trattati e della Costituzione, perché appunto nel il capitolo C di Costituzione lei appunto scrive che sostanzialmente vi è una sorta di incompatibilità tra i trattati europei e i principi della Costituzione repubblicana. Come se ne esce?
Beh, al solito rapporti di forza che sono sfavorevoli a coloro che difendono le conquiste descritte nel testo della nostra Costituzione. Il problema è stato posto anche in Germania, in realtà. A un certo momento la Corte Suprema tedesca è stata investita dal quesito se si debba ritenere sovraordinata la Costituzione europea rispetto alla Costituzione della Repubblica Federale, la quale peraltro ha al proprio interno delle clausole difensive e protettive molto forti. Quindi la Corte Suprema ha avuto dei problemi a cercare di mettere insieme un ni, che non era né un no né un sì. Va bene. Poi la Germania allora, quando il problema fu posto, aveva una posizione fortissima sull'intero meccanismo dell'Unione Europea e quindi il problema era relativamente grave, era più un problema di principio. Adesso la Germania è stata duramente colpita dagli Stati Uniti d'America e dalla NATO, soprattutto con la guerra in Ucraina, e quindi è un paese in crisi dove magari la crescita molto forte, quasi travolgente, dell'Alternative für Deutschland, cioè del movimento di estrema destra, si spiega proprio con l'indebolimento della Germania all'interno dell'Unione Europea, da paese egemone a paese tra gli altri, con tutti i problemi, gli acciacchi, le debolezze che noi conosciamo e di cui la Grecia nel 2015 è stata la vittima sacrificale più dolorosa. Va bene. Quindi l'incompatibilità c'è. Abbiamo tanta retorica nel nostro paese, la Costituzione più bella del mondo. Io non so se sia la più bella del mondo, non ho fatto questa analisi stilistica comparativa e sarebbe complicato perché sono centinaia di testi. Certamente però è conforme al meglio della nostra cultura politica a metà del Novecento, quando persone di valore erano nella Costituente e hanno fatto un gran lavoro. Buttarlo nel cestino è un gesto insano, a mio avviso. Un bravo studioso di economia, che si chiama Vladimiro Jacquet, che credo lavori ancora a Londra, comunque uno veramente competente, ha scritto molti saggi sull'argomento, segnalando una cosa importante, che cioè l'architrave della Costituzione italiana e in parte anche di quella federale tedesca è quello che noi chiamiamo Stato sociale, cioè i diritti sociali variamente declinati costituiscono il prius, la priorità. Nella Costituzione europea la priorità non è la difesa delle condizioni sociali e la difesa delle compatibilità economiche, che poi si traducono in parametri, eccetera. Quindi c'è una dissonanza fortissima, ma non soltanto testuale, di cultura, di orientamento, di scelta, ed è quella della Costituzione europea una scelta mercantile, la nostra è una scelta politica, sociale, progressista.
Tra l'altro, altra contraddizione, professore, ora nel patto di stabilità e crescita è stato leggermente modificato, per me per certi versi anche peggiorato recentemente, però riflettendo, il patto di stabilità è del 1997, si poggia su parametri che vennero pensati tra il 92 e il 93, Maastricht, cioè, un'era geologica fa, cioè oggi tuttora l'Unione Europea si muove e è obbligata a seguire determinate regole che vennero addirittura ipotizzate, stilate prima della guerra in Bosnia, prima dei bombardamenti su Belgrado, prima della guerra in Iraq, prima della guerra in Afghanistan, prima della crisi dei subprime, prima del Covid, prima della guerra in Ucraina, che poi ci arriverò, prima dell'ennesima esplosione del Medio Oriente, prima della, non lo so, dell'affermazione di questo turbo capitalismo, capitalismo finanziario, che anche perché c'è un capitolo dedicato all'anticapitalismo che tende addirittura, come è stato molto interessante per me leggerlo, non più soltanto a colpire il piccolo, ma a mettere in pericolo addirittura il grande, le grandi imprese, le grandi fabbriche. Ecco, stiamo seguendo delle regole che sono state pensate due anni dopo il crollo del muro di Berlino, più o meno. Cioè, siamo veramente alla follia assoluta. Qual è la problematica principale, professore, e le racconto questa cosa? E per quanto mi riguarda, no? Mi collego al tema appunto anticapitalismo. Io sono un discepolo di Gianroberto Casaleggio, che come tutti i grandi pensatori è stato vilipeso e denigrato in vita proprio perché non è stato compreso, oppure perché si temevano alcuni potenti appunto alcune idee davvero rivoluzionarie. Io sono stato in Parlamento, professore, poi ognuno condivide o meno determinate idee, però mi sono sempre comportato bene e sono sempre riuscito a non sottostare a determinate pressioni. Però io ho visto persone anche di valore, con un'etica, ridursi e via via a pezzi di arredamento di Montecitorio, così li chiamavo, e a un certo punto ad abituarsi ad una realtà. Qual è la realtà? Tanto decidono altri. Pensi, professore, che con il Movimento 5 Stelle, era 2017, altissimo nei sondaggi, alcuni esponenti di altri partiti politici mi consigliarono di organizzare rapidamente un viaggio a Washington. Io disse: ma perché devo andare a Washington? Ti devi far vedere, devi tranquillizzare, altrimenti non potrai fare il ministro. Mi dissero questo. Io: ma che ragionamento hanno? Per quale motivo gli americani devono decidere? No, io in maniera un po' ingenua, poi è evidente, gli americani decidono perché hanno vinto la guerra, e se ci sono 15.000 soldati americani in Italia è perché abbiamo perso la guerra, non stanno certo in vacanza. Però qual era, professore, a proposito di populismo, di sovranità, di democrazia diretta e democrazia, la ricetta di Gianroberto Casaleggio, che è stata appunto vilipesa in tutti questi anni? Il rafforzamento degli strumenti di democrazia diretta. Professore, io ci credo fermamente, ancora di più dopo aver frequentato quel palazzo, nel momento in cui le lobby, il capitalismo che io definisco capitalismo finanziario, il complesso militare industriale globale e finanziario, perché vediamo lo strapotere dei fondi di investimento, delle banche d'affari, è così preponderante rispetto alla politica, c'è solo una strada, l'allargamento, diciamo, il rafforzamento del potere decisionale dei cittadini. Non ce n'è un'altra. A noi ci prendevano in giro: chiamate a casa prima di votare, fate le telefonate a casa prima di votare un emendamento, che non è mai avvenuto, perché non è mai stato così il nostro sistema. Avevamo, poi l'ho lasciato il Movimento per dissidi politici, ma avevamo un programma, condivisibile o meno, e quella era, come dire, la stella polare. Poi chiaramente avevamo costruito un sistema di attivisti, di iscritti, che soffiavano, che controllavano i cosiddetti portavoce, ma soprattutto qual era la logica che poi doveva essere rafforzata? La democrazia diretta, cioè il permettere al cittadino iscritto, al militante, come li definiamo noi, cittadini al di fuori delle istituzioni, di avere potere decisionale sui cosiddetti portavoce, proprio per evitare che questi subissero delle pressioni tali che ci sono. Alcuni magari si vendono, non parlo in generale, per due spicci, guardi il caso che io definisco non Tangentopoli ma proprio Pezzentopoli della Liguria, ma le pressioni sono tali. Io ricordo di fuori dalla Commissione Bilancio e Finanze lobby pesanti, professore, che magari sono anche capaci di ricattare: o passa questo emendamento, io tolgo quel finanziamento a quella fabbrica e ci stanno 3.000 licenziati. Questo è il meccanismo. l'unico modo, ripeto, professore, è il rafforzamento della democrazia diretta. Che ne pensa lei, dato che ha scritto anche di democrazia su questo in questo libro?
Ma credo che la sovranità nostra limitata sia un dato assodato del quale si parla malvolentieri perché contrasta con la retorica dominante. Quindi il viaggio a Washington era un consiglio paterno, diciamo così, di chi era convinto fermamente che noi siamo un paese suddito, va bene. È curioso che il debito duri 80 anni. No, la domanda è quando finiremo di pagare questo debito, ben sapendo che se uno studia la storia di quegli anni, di quei mesi, sa che la cosa è un po' più complicata della gratitudine e basta. C'erano interessi concreti, c'erano scelte geopolitiche che ci sovrastavano, eccetera, eccetera. Vabbè. In particolare gli inglesi volevano mantenere la monarchia, da noi gli americani erano più possibilisti verso la soluzione repubblicana, e potremmo dettagliare sovranità limitata. Questo è un fatto che viene introiettato come una cosa bella e giusta, e questa è la cosa abbastanza singolare. E chi solleva il problema è bollato come sovranista. Sovranista è curioso, una parola strana, che vuol dire sostenitore della sovranità. Sovranità è considerata generalmente un valore positivo, no? A partire dall'articolo 1 della nostra Costituzione, però con l'aggettivo derivato diventa un fatto negativo. Retorica di un ceto politico ormai piuttosto balbettante in realtà. Quanto al vero problema poi della delega, non delega, eccetera, mi accade talvolta ricordare, forse anche nelle voci di questo dizionario, quella sortita un po' schematica di Jean-Jacques Rousseau. Citiamo Rousseau perché è stato ben voluto, mi pare, quando nacque il movimento
Assolutamente.
5 Stelle. E Rousseau dice: quando il giorno dopo aver votato, il popolo inglese ridiventa schiavo, no? È una frase piuttosto forte che denuncia il carattere della delega come cessione di potere senza risarcimento, diciamo così. Lui parlava di una realtà, poi l'Inghilterra nella seconda metà del Settecento, e oggi è molto più pesante, diciamo, la cessione perché il ceto politico al quale col voto si delega il potere, a sua volta è subalterno di poteri economici enormi, quindi è una doppia cessione. La critica del meccanismo rappresentativo è sacrosanta. Potremmo dire che dopo Rousseau altri, Gaetano Salvemini ha scritto sul suo periodico prima del fascismo, addirittura prima della Prima Guerra Mondiale, parole molto forti di cui fu ascoltatore convinto anche Benedetto Croce. Questi partiti fanno le finte di combattersi durante la campagna elettorale, finita la campagna elettorale ritorna una sostanziale unità camuffata da conflitto epidermico, spesso solo formale. Quindi il meccanismo rappresentativo ha dimostrato, ma non dagli ultimi 20 o 30 anni, ma dalla seconda metà del secolo XIX, i suoi difficili e insolubili problemi. Tentativi di sostituirlo ci sono stati e come, no? Se vogliamo, voglio fare adesso il nostalgico, ma la Comune di Parigi era un tentativo di democrazia diretta che finì tragicamente, come sappiamo, da parte dei repubblicani subentrati a Napoleone III, alleati in quel momento della repressione contro la Comune, repressione sanguinosissima, dell'esercito prussiano che stava fuori dalle porte di Parigi e autorizzò il raddoppio dei militari della Repubblica in grado quindi di massacrare i comunardi. I comunardi avevano avuto l'iniziativa che era fallita di proporre alle altre città della Francia di creare altrettante comuni, quindi un autogoverno che dissolveva addirittura la forma statale, va bene, agli antipodi dell'impero, no? Che era crollato a Sedan. E E un grande difensore della Comune fu Marx, nel quel grande comunicato che è un vero e proprio libro intitolato La guerra civile in Francia a nome dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori nel 1871, rivendica la Comune contro coloro che ne hanno parlato come di un pugno di criminali sostanzialmente, no? Gli incendi della Comune, eccetera. Il secondo tentativo, al di là di quelli un po', diciamo, marginali, i falansteri di Fourier, oppure le comunità di Icaria, no? Un grande utopista francese si chiamava Cabet, molto simpatico, ha scritto un bel libro, Viaggio in Icaria, proponeva e tentò anche di realizzare in California, in posti non molto abitati allora negli Stati Uniti, delle comunità che dessero vita concretamente, senza aspettare la palingenesi. All'inizio funzionarono, poi si dissolsero e va bene. Ma il tentativo più noto, se vogliamo, più corposo, e tutt'altro che indolore, è stato il sovietismo. No? Il sovietismo era questo, creare delle realtà in tutti i posti di lavoro, in tutte le, anche nella realtà dell'insegnamento, dell'esercito, i consigli. No? Gramsci fu un sostenitore ferreo della soluzione consiliare e tentò anche con l'occupazione delle fabbriche nel settembre del 1920 di attuare questo coraggiosamente, lui e il gruppo dell'Ordine Nuovo. La CGIL li abbandonò al loro destino, alla fine capitolarono, la Confindustria risolse il problema trattando direttamente col sindacato e ignorando i consigli di fabbrica che si erano instaurati in alcune fabbriche torinesi e di Genova e un po' meno a Milano. Però l'esperienza sovietica a sua volta degenerò in un meccanismo di carattere dirigistico, no? L'economia di comando. Ora, non è del tutto vero quello che la retorica antisovietica ha detto e alla fine prevale, perché chi vince poi scrive anche la storia, naturalmente. Però, ecco, elementi di autodifesa del mondo del lavoro rispetto all'economia di comando ci furono. Io mi ricordo di aver fatto un po' di attività politica quando si scioglieva il Partito Comunista, no? Stava sciogliendosi per volontà del vertice, e io cercavo, ma così insomma, con altri, di evitare questo facendo un po' di attività politica. E conobbi allora un ottimo sindacalista e anche uomo politico che si chiamava Sergio Garavini, che per breve tempo fu segretario di Rifondazione Comunista. Garavini aveva vissuto l'esperienza del sindacalismo sovietico molto da vicino e mi diceva: caro, devi sapere che il livello lavorativo, la produttività è bassissima, perché la reazione all'economia di comando è lavorare poco, cioè rallentare il ritmo di lavoro, che è un'autodifesa del lavoratore sacrosanta, naturalmente, che è una delle cause poi del declino lento ma inesorabile di quell'esperienza, che era contemporaneamente tollerante verso questa realtà e dirigistica e centralistica al vertice. Quindi un disastro. È finita come è finita, no? Lo sappiamo. Mi ricordo Ségolène Royal è stata candidata contro Sarkozy. Tutti pensavano che avrebbe vinto lei, invece vince Sarkozy. E va bene, le sorprese del suffragio universale. La brava Ségolène, che è una donna generosa, eccetera, lanciò l'idea: torniamo ad Atene antica, l'antica Atene, l'assemblea popolare che decide, eccetera. E va bene, è un'idea nobile. Vista da vicino la cosa è un po' diversa in realtà, e questo non voglio infliggere notizie sul mondo antico che interessano poco, però lì su 30.000 cittadini all'assemblea ce ne andavano 5.000 quando andava bene, e i gruppi di potere manipolavano l'assemblea, che certo reagiva, però era una minoranza politicizzata che si faceva valere e certe volte prendeva delle cantonate tremende, spesso pilotata da uomini delle classi alte che accettavano il sistema e lo volevano dirigere. Quindi, mentre la istanza, direi, fondamentale dell'autogoverno è ineludibile, è forse la sfida più difficile da affrontare.
Però, professore, allora, lei ha citato una serie di esempi, per l'amor di Dio. Credo anche Lenin scrisse un libro sull'esperienza appunto democratica a Parigi nel 1870, no? Dopo
72,
la,
sì,
esatto,
certo.
e dopo la sconfitta di Sedan. Però, professore, questo che mi diceva sempre Gian Roberto, non c'erano determinate tecnologie. Ora, io non credo, insomma, ripeto, qua nessuno parla di delegare il 100% delle decisioni, ma, come dicevo io poc'anzi, rafforzare gli strumenti di democrazia diretta. Io sono convinto, arriviamo magari al tema Ucraina-Russia, perché poi io non sono, professore, non sono mai stato comunista, ma esattamente come ha detto lei, dovrebbe essere rivalutata l'esperienza dell'Unione Sovietica sotto molti, molti punti di vista. Sto leggendo in questo momento, credo il russo, sì, comunque l'autobiografia di Gagarin, e racconta tutti gli anni della sua gioventù, sia durante la Grande Guerra Patriottica e poi negli anni successivi, ma vi erano delle pulsioni etiche e politiche inimmaginabili. E ragionare anche su il progetto, diciamo, la traiettoria dell'Unione Sovietica, da dove sono partiti, comunque a dove sono arrivati, è necessario oggi, appunto, con l'ottica e con la visione della storia. Perché io ho fatto, professore, recentemente, un anno e mezzo fa, un viaggio in Russia, appunto, per raccontare l'altra parte, mentre il mainstream parlava di patatine fritte finite o di russi che combattevano con le pale e queste altre stupidaggini di controinformazione, anzi di vera e propria propaganda del blocco occidentale. Io che andai nella zona di Ekaterinburg, terra tra l'altro abbastanza antiputiniana, perché di Ekaterinburg era Yeltsin, le dicevo, e lì ci sono tuttora delle grandi fabbriche dell'industria bellica russa. Io parlavo con le persone, mi dicevano qui stanno assumendo, fanno turni di lavoro H24, e quindi insomma andai proprio per raccontare l'altra parte. Le dicevo che comunque viaggiando nel Far East russo, nelle zone più remote della Russia asiatica, ma si nota la presenza di tanti tanti anni di uno Stato che comunque ha migliorato quantomeno i diritti economici e sociali di milioni di cittadini russi di varie etnie. Si nota, e ripeto, lo dice una persona che non è mai stata comunista. Per arrivare appunto, professore, al tema della democrazia diretta e dell'Ucraina, qualora ci fosse la possibilità di esprimerci rapidamente mediante la tecnologia su proseguire con questa strategia folle rispetto all'Ucraina, di continuare a inviare armi, di aumentare le sanzioni, che come lei ha detto poc'anzi, l'obiettivo delle sanzioni non è mai stato quello né di buttare giù la Russia, che è impossibile buttare giù con le sanzioni, nemmeno quella di costringere Putin a sedersi al tavolo negoziati. Le sanzioni sono un prodotto statunitense e britannico, in primis contro la Germania. Questa è la realtà, esattamente come ha detto lei, e davvero è folle il suicidio di questo Scholz, che è riuscito a tacere alla Casa Bianca quando Biden disse: se i russi attaccano l'Ucraina finirà il Nord Stream. Ma come? Si è permesso di mettere bocca a Biden di fronte a Scholz su un'opera, su un'infrastruttura costruita dai tedeschi e dai russi? E Scholz è rimasto zitto. Insomma, la differenza, ahimè, anche la fanno gli uomini o le donne politiche. Pensiamo che comunque la Merkel non si sarebbe stata zitta di fronte a
Ma
quell'affronto, anzi, probabilmente.
Bismarck molto meno, ecco, io credo che Bismarck lo dobbiamo rimpiangere,
Mamma mia,
cancelliere
però
di ferro.
certo, per tornare, penso, se ci fosse una possibilità di dare al cittadino la possibilità di decidere rispetto alla strategia fuori in Ucraina, ma così si rafforzerebbe la democrazia, perché con un potere decisionale maggiore non invieremmo più armi in Ucraina e ci sarebbe veramente la possibilità di costruire una pace. Lei nel capitolo Ucraina sostiene, dal mio punto di vista in maniera più che ragionevole, che i reali oggi, non soltanto coloro che oggi alimentano maggiormente la guerra in Ucraina, ma coloro che l'hanno di fatto provocata, fermo restando che una guerra di invasione è sempre da condannare, ancor di più una guerra preventiva in un certo senso, perché l'invasione russa si tratta di guerra preventiva, ma oggi è il blocco occidentale, il blocco, cioè la NATO che alimenta maggiormente la guerra, appunto per interessi soprattutto britannici e statunitensi, che non hanno nulla a che vedere con gli interessi strategici e geopolitici dell'Europa.
Certo, questo è evidente, sono ben convinto anch'io. Tra l'altro è noto, ma i nostri grandi giornali non ne parlano, ne ha parlato Il Fatto, in realtà, insistentemente, Il Fatto Quotidiano, che poco dopo l'inizio delle ostilità, in Turchia era stato raggiunto un accordo per chiudere il conflitto con un compromesso, e Boris Johnson si è precipitato a Istanbul per impedire, dicendo a Zelensky: ti armiamo noi, ma per carità non devi firmare. Dopodiché hanno, come si diceva durante la guerra, combatteranno fino all'ultimo soldato di colore, no? Era una battuta molto amara che girava soprattutto nell'Italia via via, diciamo, liberata, eccetera. E lì combatteranno fino all'ultimo ucraino. Hanno determinato il disastro di un paese, 10 milioni di esuli che sono stati immediatamente assorbiti da paesi che, quando arrivano 100 migranti, si mettono a urlare l'invasione dei neri nel continente, no? 10 milioni di ucraini sono passati così. Paese distrutto, privato di uomini, di risorse, di infrastrutture a pezzi. Quindi una prospettiva veramente coloniale, cioè usare questo paese come la carne da cannone per un conflitto che deve arrivare fino alle porte di Mosca, no? Hanno vinto la guerra fredda, ma devono stravincere. Questa è la sostanza del conflitto. Guai a dirlo, perché naturalmente ci saranno 50 elzeviristi che diranno: putiniano, pazienza, uno non è che si mette a piangere perché si sente definire così. E sono forme puerili di polemica. La risposta viene data alla giusta ricerca di una diretta partecipazione del cittadino, ma esiste l'istituto del referendum, no? Si dice questo. L'istituto del referendum ha delle limitazioni, come sappiamo, di vario tipo. C'è un articolo molto combattuto, l'articolo 72, direi, della Costituzione, in cui viene disciplinata la materia referendum. Se si volesse, al di là di altre possibilità che sono meno attuabili, potenziare l'elemento partecipazione diretta, ma i partiti sarebbero molto prudenti, anzi ostili, se c'è un terreno di intervento è proprio l'articolo che disciplina il referendum, che potrebbe diventare il vero strumento per ridare ai cittadini la voce. Da ultimo, certi referendum sono andati deserti, perché poi venivano anche disattesi, no? Ci fu quello famosissimo per abrogare il Ministero dell'Agricoltura, va bene, che passò. Dopodiché abbiamo avuto subito il Ministero dell'Agricoltura, addirittura adesso si chiama Agricoltura e non so che altro, Sovranità Alimentare.
Sovranità Alimentare.
Quel referendum è stato dimenticato. Quella è una delle forme immediate di intervento che potrebbero essere oggetto di una azione costruttiva, no? Però ci vuole un soggetto che se ne faccia carico.
Professore, le faccio un'ultima domanda. Qui come Palestina, io sono da tanti anni sensibile alla causa palestinese, concordo pienamente con quello che lei ha scritto appunto in questo capitolo, il mondo arabo che utilizza la questione palestinese senza mai davvero supportarne le cause, mondo arabo ipocrita. E lei chiaramente parte dal 1917, un excursus storico molto molto interessante. Io, restando all'attualità, le vorrei domandare: uno, se Israele, dato che si parla molto di terrorismo, se gli israeliani non avessero utilizzato anche l'arma del terrorismo con una finalità e una visione, in quel caso, perché lei appunto nel capitolo sostiene anche bisogna comprendere anche quando il terrorismo, senza mai giustificarlo, sia chiaro, ha una visione, uno scopo, un obiettivo reale, quando invece non lo ha. Se non avessero utilizzato l'arma del terrorismo in quegli anni, secondo lei ci sarebbe lo Stato di Israele? Che giudizio dà in generale del terrorismo, non chiaramente etico, ma dal punto di vista politico? Perché poi ricordo anche Craxi nella Prima Repubblica, durante la discussione sulla crisi di Sigonella, dire che i palestinesi avevano diritto alla lotta armata, e menzionò anche il termine terrorismo, sostenendo che però si trattava di forme di lotta assolutamente controproducenti. Lui era contrario all'utilizzo di questi sistemi di lotta, perché secondo lui, tra l'altro ha ragione, non avrebbero mai portato alla soluzione del conflitto israelo-palestinese, alla risoluzione appunto della questione palestinese, ma vi era, secondo lui, diritto appunto all'utilizzo delle armi per cacciare l'invasore. la domanda che le faccio anche oggi, glielo sto dicendo in ogni modo, è: secondo lei in questo momento Israele pratica terrorismo di Stato? Io dico sempre quello che penso, e per me oggi Israele è il peggior Stato terrorista di tutto il mondo, e quantomeno chiamare le cose con il proprio nome non servirà a cambiare l'orrore che stanno subendo i palestinesi, ma quantomeno può consentire a qualcuno di aprire gli occhi, perché quello che sta avvenendo oggi, tra l'altro su una sponda del nostro stesso Mar Mediterraneo, è un orrore che tra 10, 20, 30, 40 anni, quando sarà un po' più politicamente corretto e più semplice prendere posizione, nessuno potrà mai negare. E per me questo addirittura pregiudica la posizione politica italiana, a cominciare dalla Meloni. Professore, per me il suo silenzio ignobile, vigliacco rispetto a una strage dei palestinesi la perseguiterà sempre, o quantomeno me lo auguro, da qui ai prossimi decenni, perché lei è corresponsabile di questo massacro.
Sì, è curioso che la tradizione, fra l'altro, di una parte della destra italiana era, in quanto memore di un antisemitismo decenni e decenni addietro, ostile allo Stato di Israele e apparentemente filo palestinese, no? C'è una frangia, anche adesso credo, di cui però i nostri governanti attuali non parlano, perché hanno un problemone, quello di essere atlantici, Uber Alles, quindi non si discute, e allora le loro contraddizioni esplodono in malo modo. Vabbè. Ma queste convulsioni ci interessano fino a un certo punto, non hanno il problema della verità, hanno il problema della sopravvivenza e basta. La verità non le interessa. E invece dovrebbe essere il primo problema del vero uomo politico, perché la politica è verità. Per esempio, nel caso dello Stato di Israele, lo Stato di Israele sta dissipando in pochi mesi, ma già aveva dato un certo contributo in altri momenti della sua storia, sta dissipando il bagaglio di simpatia profonda, di apprezzamento che il popolo ebraico aveva guadagnato nella sofferenza degli anni della persecuzione violenta e omicida da parte del nazismo e del fascismo italiano, che ha dato una mano mandando gli ebrei in Germania a farsi massacrare. Quindi questa è una dissipazione irresponsabile che loro stanno compiendo, ma quando dico loro intendo, come sempre, la necessità di distinguere tra un popolo e i suoi governanti, e all'interno di ciascun popolo le varie contrapposte volontà, orientamenti, eccetera. I nostri notiziari ci danno ogni tanto qualche briciola di informazione sulla costante divisione all'interno di Israele, anche in questo momento, che però risulta inefficace. Perché? Ma per una ragione molto forte, che cioè il vero padrone è gli Stati Uniti d'America. È ridicolo che abbiano messo le sanzioni ad alcuni singoli esponenti israeliani che hanno ecceduto, diciamo così, in violenza nell'operazione di colonizzare la Cisgiordania. Queste sanzioni ad personam, diciamo al primo piano di un condominio, da parte della grande potenza americana, è uno schiaffo al buon senso, un'offesa all'intelligenza. Se loro volessero, potrebbero piegare il governo Netanyahu in 5 minuti.
È così.
Non mandando Blinken a fare turismo ciclicamente, ormai in questi ultimi mesi è una trottola. Dopodiché tutto il resto è inganno. Che il popolo, diciamo, parola generica, israeliano sia lacerato al proprio interno e che ci sia una destra violenta, ottusa, reazionaria, questo è un dato di fatto. Credo di aver letto, spero di non sbagliarmi, una dichiarazione del loro presidente Herzog, il quale ha detto: ma nella Bibbia si parla di ebrei ma non si parla di palestinesi, quindi i palestinesi non esistono. Va bene. Ora, se un personaggio di responsabilità politica arriva a dire questo, noi abbiamo a che fare con un oscurantismo inaccettabile. Lì dentro però ci sono forze minoritarie che a suo tempo diedero vita allo Stato di Israele, no? Che era pur sempre un'esperienza socialista all'epoca.
Sì, sì.
Va bene. le quali sono ora nell'angolo, con le spalle al muro, non riescono a contare, potrebbero fare di più, secondo me, ma vengono ricattate da un male inteso senso di unità nazionale. Quindi il problema è insolubile finché gli Stati Uniti non decideranno di mollare questo governo criminogeno.
Sì, l'unico problema, professore, ieri ho visto le immagini di coloni israeliani, che insomma è una prassi ormai, che distruggevano aiuti umanitari diretti a Gaza e certo, alla Giordania. Professore, c'erano tantissimi bambini. Io seguo molti canali, mi informo moltissimo sulla questione. L'educazione all'odio, che la classe dirigente, il sistema israeliano in questo momento poi è maggioritario, perché diceva giustamente lei, ci sono cittadini che si stanno opponendo, ma sono minoranze in Israele. Ma temo che il risultato lo avremo nefasto tra 10-15 anni. C'erano i bambini, professore, che urlavano in maniera quasi sadica, bambini, mentre distruggevano pacchi di riso, di latte in polvere o di farina diretti ad altri bambini di 8-9 anni, 10 anni come loro, che stanno morendo di fame a poche decine di chilometri di distanza in linea d'aria. E io, come dico sempre, cerco sempre, professore, di pubblicare anche attraverso questi canali le immagini, perché se i telegiornali nazionali mostrassero l'1% delle immagini di realtà che stanno avvenendo appunto a Gaza e nei territori occupati, perché la violenza colonizzatrice, perché poi gli israeliani, queste frange che poi sono, ripeto, maggioritari, si comportano, il modo in cui si comportano in Cisgiordania e come si sono comportati, professore, gli americani con i nativi americani in quegli anni. La logica, appunto, come diceva lei, citando il presidente di Israele, non si parla di loro, sono esseri inferiori. Qui dal popolo eletto, professore, dalla razza superiore al popolo eletto, il passaggio, ahimè, è simile, perché si sentono, come dire, in diritto quasi divino ad occupare i territori palestinesi, perché noi siamo il popolo eletto migliore degli altri, gli altri sono animali, selvaggi, razza inferiore, oppure tutti terroristi. A Gaza ci sono solo terroristi, quindi andiamo, bombardiamo e radiamo al suolo tutta la striscia come fosse Hiroshima, perché poi questo è avvenuto, la realtà è questa, professore. Io non lo so come se ne esce, ripeto, io cerco di fare un po' di controinformazione, qualcosa, professore, non mi fa dormire di notte, perché poi ormai mi scrivono direttamente da Gaza, direttamente, pubblica questo, mi scrivono, professore, direttamente da Gaza, genitori, ragazzi, perché alcuni miei video sono stati tradotti dal Jazeera, quindi ovviamente i cellulari ce li hanno, e mi dicono, ti prego, pubblica questa roba, fai capire quella che è la realtà. Io, professore, non ho mai visto una roba del genere. Quando penso a 16 pacchetti di sanzioni alla Russia, paese enorme, più grande al mondo, autosufficiente dal punto di vista alimentare, energetico, di fertilizzanti, idrico, perché poi il lago di Baikal è il lago più profondo al mondo, e sta appunto al centro della Siberia, e poi vedo che, come diceva lei, hanno applicato due sanzioni a qualche soggetto estremista, messianico, fondamentalista, che dà fuoco alle case dei palestinesi, a case dei palestinesi, e poi tutto tace, io dico che non c'è speranza. E la delusione però più grande, professore, le lascio la parola per i saluti finali, è l'Unione Europea, che è diventato, che cos'è, neanche un satellite, un protettorato. Io penso che il modo migliore per descrivere oggi l'Unione Europea è protettorato degli Stati Uniti d'America. Non era così, professore, anni fa. Andreotti non era un cameriere come quelli che governano oggi. Aldo Moro non era un cameriere. Enrico Mattei non era un cameriere. Berlinguer era l'opposizione, non era. Oggi abbiamo veramente i presunti o sedicenti sovranisti sono i peggiori camerieri. Io la Meloni non l'ho mai apprezzata politicamente, ma quantomeno pensavo che avesse un po' di coraggio. È diventata in 448 una conformista, una schiava di interessi, tra l'altro contrari agli stessi interessi nazionali. Una parentesi, una debacle etico-politica, così io non me l'immaginavo da parte sua. Quindi neppure quando c'è il consenso riesce ad avere un po' di, come dire, di amor proprio e di capacità di tutelare e sostenere l'interesse generale.
Sì, è chiaro che dire non vedo la soluzione a portata di mano è la dolorosa realtà. Però c'è un aspetto che sfugge ai leader dell'Occidente, che sono poche persone poi, sono al vertice della NATO, alcuni dipartimenti del governo degli Stati Uniti, e poi Fondo Monetario Internazionale e subalterno la Banca Centrale Europea. Sono poche persone. Bene, questi hanno un potere assoluto su quello che si autodefinisce il giardino del mondo, no? Il luogo geometrico della democrazia, cioè l'Occidente, no? Bene. Non stanno capendo che tre quarti dell'umanità non ne può più. Quindi è una lotta che fa pensare al grande libro di Jack London, Il tallone di ferro, va bene. E c'è solo da sperare che non siano presi dall'allucinazione finale, per cui pur di non dichiararsi sconfitti, provochino una guerra catastrofica, cosa che hanno la tentazione di fare ogni tanto. Hanno la tentazione quando proclamano che alcuni punti sono irrinunciabili, no? Per esempio che l'isola di Formosa, che fa parte della Cina, non fa parte della Cina, che fa un po' ridere se non fosse l'anticamera di una possibile tragedia da quelle parti, che diventerebbe generale. Ma sono capaci di tutto, perché per decenni non esisteva la Cina non esisteva, perché la Cina era Chiang Kai-shek nel Consiglio di Sicurezza Nazionale con diritto di veto.
Certo.
Ci vuole De Gaulle, che ruppe questo incantesimo e riconobbe Pechino come unica Cina. Va bene, generale De Gaulle, non stiamo parlando di un bolscevico trinariciuto, stiamo parlando di un personaggio della destra francese intelligente, va bene, non come questi nostri. E allora non aver capito che BRICS non è semplicemente un acronimo, vuol dire che in realtà tra loro molto diverse, tra la Cina e l'India, cosa c'è di più diverso? Si coalizzano rispetto ad uno strapotere minaccioso e armato fino ai denti che continua a pretendere di governare il mondo. Quindi la partita è quella. In mezzo, stritolati, ci sono i palestinesi, ai quali non va la tenerezza praticamente di nessuno, tranne persone di buona volontà. Perché, per esempio, le monarchie o i governi ignobili, Egitto e compagnia, l'Egitto ha chiuso la frontiera. Ecco, per impedire a questi poveri disgraziati di scappare nel Sinai. E perché? Perché è un vassallo degli Stati Uniti. Questa è la realtà. Giordania non ne parliamo. A questo punto chi sta tra l'incudine e il martello sono i palestinesi. Questa è una tragedia epocale che mi fa pensare agli armeni nel 1915. Sono una delle ferite che l'Occidente nelle sue varie declinazioni ha seminato nel mondo.
Con la differenza che nel 1915 non vi erano i mezzi di informazione di oggi, non vi era possibilità in tempo, come dire, live, professore, di vedere quel che accadeva laggiù, no? Mentre oggi lo possiamo fare un quarto d'ora dopo l'ennesimo massacro di bambini palestinesi. È una cosa... Non lo so, io l'unica cosa che mi dà un po' di forza è insistere, professore, ogni giorno cerco di sfruttare qualsiasi spazio mediatico per parlarne, appunto. Non fermiamoci, non smettiamo mai di parlare dei palestinesi. Questo è quello che possiamo fare, così come tentare di ragionare, anche perché oggi il ragionamento è quasi diventato eretico, professore, e il suo libro oggi ci permette di ragionare, lo consiglio a tutti, eccolo qui. Dizionario politico minimo, Luciano Canfora, cura di Antonio di Siena, edito dalla Fazzi Editore. Davvero un bel testo, professore, io la ringrazio per questa chiacchierata insieme.
Grazie,
per me
grazie.
È molto interessante e formativa, e speriamo di vederci.
Coraggio, va bene. Salute, buon lavoro, evviva.